Voglio leggerti veloce prima del messaggio anche un messaggio breve da parte di Vincenzo.
Ok, ce n'è un altro allora.
Sì, perché è una stessa situazione. Vincenzo è il fratello che abbiamo risposto al suo messaggio la settimana scorsa, la domenica, in diretta. Era il fratello di, credo, 21 anni che ha detto che non lavora, non ha soldi per comprarsi vestiti, per
uscire fuori.
Ma quello che 3 anni
che non compra vestiti.
Da 3 anni che usa gli stessi vestiti, che non si permette. Ha detto che sto cercando Dio, ma non mi risponde, non mi ascolta. Cosa devo fare?
Sì, gli ho già risposto la settimana scorsa.
Gli hai risposto la settimana scorsa, sì.
Sì, sì, e gli ho chiesto qual...
Gli hai detto di la stessa risposta: dare il tuo cuore a Gesù, dedica la tua vita a Gesù, cerca le pecorelle, aiuta qualcun altro e vedrai che Dio si prenderà cura di te e i tuoi bisogni.
E vedrai che non è vero che Dio non risponde.
E poi John ha letto una bella storiella di due cristiani che sono naufragiati su un'isola e hanno fatto una tipo competizione. Quale preghiera di quali due sarà risposta da Dio?
Dio avrebbe risposto.
Dio avrebbe risposto. Hanno diviso l'isola.
Il primo pregava per
tutte le cose che lui voleva.
Dammi questo,
vestiti,
dammi quello.
Per una moglie, per cibo. E riceveva, allora riceveva tutto,
sì,
quello.
Un'altra
che...
nave fa un naufragio ed ecco che arriva su una zattera una fotomodella.
Una miss moglie.
E allora sbarca sotto la palma.
Comunque quel cristiano che pregava per le sue cose ha ricevuto tutto quello che ha chiesto, mentre l'altro riceveva niente. E alla fine la morale era:
arriva una nave
che prende questo cristiano
che ha ricevuto tutto, prende questo cristiano che ha ricevuto tutto. E allora quello della nave gli dice: ma il tuo amico non lo prendi? Dice lui: no, perché lui è maledetto da Dio. Dio non ha risposto neanche una preghiera, lì non c'è niente, io c'ho tutto. Cibo è arrivato. Persino, guarda, questa mia moglie, c'è una moglie ultra shock qui, tutto Dio mi ha dato. Allora, mentre dice lui non lo merita, rimbomba una voce del cielo, tuona una voce del cielo e dice: vai e prendi tuo fratello, tuo fratello, non lo abbandonare nell'isola, perché lui tutto il tempo l'ha passato a pregare per te e per tutte le cose che tu hai ricevuto.
Ed è per quello che ho risposto alle sue preghiere.
E il motivo che tu hai ricevuto queste cose, mio caro figlio egoista, è perché l'altro ha pregato per te.
Sì, sì, sì. Quindi è una lezione bella. E Vincenzo scrive, ci ha scritto questa settimana dicendo: grazie fratelli per avermi risposto. Ho ascoltato il messaggio e mi avete fatto capire moltissime cose, soprattutto la storiella di John, Dio lo benedica. Mi sono rivisto nel primo cristiano egoista che chiedeva solo per lui e mi sono reso conto che le mie preghiere alla fine erano egoiste, erano per i miei piaceri e secondo la mia volontà e non quella di Dio. Ora volevo chiedervi: come si fa a pregare con tutto il cuore? Come posso riuscire a capire la volontà di Dio per me? Cosa devo fare oltre a chiedere per ricevere lo Spirito Santo? Perché non mi sento per niente degno. E una ultima cosa che voglio dirvi è: perché non ho il coraggio di evangelizzare dal vivo? Su internet riesco senza problemi, ma dal vivo non ho il coraggio, ho paura di essere giudicato.
E fatti giudicare come Gesù è stato giudicato e ritenuto colpevole e condannato come criminale e persino giustiziato. O ingiustiziato. Gesù non è stato giustiziato, è stato ingiustiziato.
Sì.
Non per giustizia, ma per ingiustizia. Va bene, fratelli?
Sì.
Quindi prendiamo le nostre vergogne e crucifiggiamole. È tutta superbia. È superbia e orgoglio.
Mm-hmm.
Vabbè, allora comunque nel messaggio risponde anche a questo, no?
Sì, questo messaggio ci insegna come dare il nostro cuore a Dio, e come entrare alla presenza di Dio, e alla fine faremo una preghiera così che tutti noi dedichiamo i nostri cuori e le nostre vite a Dio.
Il messaggio segna anche, come diceva lo Spirito Santo, per quelli che presteranno attenzione. Gli altri tanto vale che cambiano canale o che riceveranno niente. Quindi sintonizzatevi col cuore e riceverete qualcosa.
Amen. E prima ascoltiamo il canto Incontro e poi andiamo al messaggio.
Domandati quante volte ti senti solo verso il cammino. guardami. Sono io che ti dono nuove forze per il tuo cammino. Ascoltami, quante volte tu hai sbagliato per non aver udito. Rialzati, perché la promessa che io ho fatto non verrà meno. Incontrami, tu conosci il luogo, cercami nella tua intimità, perché io ho cose grandi da donarti, perché io voglio vedere. Preparati, questo è il tempo di entrare nella mia presenza. Rialzati, sono io che sono qui con te per consolarti. Preparati, incontrarmi. Sono il tuo Dio.
Continuiamo con il messaggio: dare il nostro cuore a Dio. Come entrare alla presenza di Dio? E abbiamo messo sulla pagina principale due immagini: una della Nuova Gerusalemme con Gesù che sta dando una corona a un suo servo fedele. È la scrittura di Matteo 25:23 che dice: va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. E poi l'altra immagine è una bellissima sposa con un messaggio in inglese: the bride of Christ is waiting for the coming king, she's almost ready, are you ready? La sposa di Cristo sta aspettando il ritorno del Re. È quasi pronta. Sei tu pronto?
Grazie Signore. Io spero di essere pronto. Grazie Gesù.
Amen. Dio ci aiuti.
Amen.
Grazie Gesù.
Questo messaggio è dedicato a tutti i fratelli che stanno pregando per lo Spirito Santo, che pregano e sembra che Dio non risponde. Che sono disperati perché Dio non mi risponde. E non sto parlando solo di malattie, che le malattie è la cosa più importante, sorelle, o meno importante?
Meno importante.
Meno importante. Perché chi l'ha detto?
Gesù ha
Gesù,
detto.
Dove, quando, come, perché?
Nei Vangeli, non mi ricordo quale, però ha detto che è meglio andare nel cielo senza un abbraccio, senza una gamba, che andare nell'inferno tutto sano.
No, è meglio andare con un abbraccio, è meglio andare.
Un abbraccio?
Un abbraccio, sì, cioè senza un braccio.
Amen, andiamo con un abbraccio.
Va bene, grazie Dora, sei sempre speciale. La tua lingua è bravissima, parli molte lingue, tu più di me. Grazie Signore. Parlate bene italiano, però sì, fratelli, mi ha dato un sacco di complimenti ultimamente. Voci celestiali, tutti i colori.
Perché non ci conoscono.
Bene, allora.
L'ho trovata dove dice, Matteo 18.
Sì.
Matteo 18.
Cosa
c'è
dice?
Questa... Dice, se la tua mano e il tuo piede ti fanno cadere in peccato, tagliali. È meglio entrare nella vita monco o zoppo che avere due mani o due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno.
Amen, nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Allora, aiutaci Gesù, aiutaci il Signore. Il tempo stringe. Amen, grazie Signore. Dobbiamo fare presto questo messaggio. Grazie Signore. Allora, il tema di questo messaggio è dare il nostro cuore a Dio. Come entrare alla presenza di Dio? Allora, il significato di toglierci i calzari davanti a Dio. Giosuè capitolo 5, l'arcangelo dice a Giosuè, togli i calzari, questo luogo è santo. Dio disse in Esodo 4 a Mosè, togli i calzari. Cosa voleva dire? Voleva dire, attenzione a quella familiarità, a quella troppa confidenza con Dio, che ognuno fa quello che gli pare. Io sono pentecostale, io sono battista, cattolico, sono testimone di Geova, io sono presbiteriano, io sono carismatico. Questa è troppa confidenza. Chi te l'ha detto che tu sei carismatico, cattolico, pentecostale? Dove è scritto? Te lo sei inventato tu. C'è solo una chiesa, chiesa cristiana di Cristo, c'è un capo, un pastore unico, Cristo, pastore con la P maiuscola, e noi siamo pastori con la P minuscola sotto zero, piccoli, buoni a nulla pastori.
Amen.
Va bene, attenzione, sottomettersi alla parola
amen.
Il significato di togliersi i calzari, tutto intorno a Dio è santo, e anche noi dobbiamo santificarci se vogliamo essere alla sua presenza. Ci sono due tipi di santità: la falsa religiosa, che diventa santificato perché ha scaldato una panca, ha ripetuto 4 rosari protestanti e 2 cattolici, falsa. E poi c'è la vera santificazione, Gesù che va con i peccatori, le prostitute, la gentaglia, i pubblicani, e lo accusavano i farisei, quelli mangiavano con i pubblicani, un amico dei peccatori. Questa è la vera santità.
Amen.
È da non confondersi. E dobbiamo rivestirci di vera santità come Gesù, che si è fatto senza reputazione, che la santità cos'è? È l'amore, l'ubbidienza al Vangelo. La santità non è... E sedersi su una panca. Santità è ubbidire al Vangelo. Allora, tutti noi abbiamo avuto esperienza di pregare, ma Dio non ci ha risposto. E dice, cosa devo fare? Devo diventare più santo? Cosa devo fare? Più rosari? No. Più panche di chiesa? No. Cosa devo fare? E oggi cercheremo di rispondere a queste domande, va bene?
Amen.
Il problema quando Dio non ci risponde alle preghiere non è dalla parte di Dio, non è Dio problematico, no, è dalla parte nostra. Come Dio disse ad Israele, Angela, tu c'hai una lista di scrittura, attacco con la prima.
Isaia 59, 1 e 2. Ecco, la mano del Signore non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire, ma le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio. I vostri peccati gli hanno fatto nascondere la faccia da voi per non darvi più ascolto.
Quindi quando Dio non ci risponde, attenzione, il problema non è sulla radio trasmittente in cielo, ma sulla radio ricevente sulla terra, nel nostro cuore troppo intasato. A volte l'acqua non scende più nel lavandino, tutto è intasato. Quindi lo Spirito Santo non entra più in noi, le nostre preghiere non arrivano perché è intasato. Se guardi nel lavandino del nostro cuore, trovi trovi un'intasazione. Cosa trovi dentro? Smartphone, televisione, idoli, internet, pornografia, sport, politica, capito? Quindi controllare che il cuore è intasato, è certo che tu preghi, preghi, ma le tue preghiere non superano il campanile della chiesa, d'accordo? Intasazione. Le iniquità nel nostro caso, che qui parla Isaia 59, 1, 2, dice, sono le vostre iniquità che mi hanno separato da voi, dice Dio. Le nostre iniquità nel nostro caso cosa possono essere? Bisogna tradurre la Bibbia. Sì, questo dice questo in italiano, ma bisogna tradurlo in linguaggio moderno. E no, sono i nostri dubbi, le nostre iniquità che ci separano da Dio, sono il nostro, le nostre esitazioni. Va bene, come il suo fratello che dice, esita ad andare a evangelizzare nelle strade, non esitare, butta, tuffati e vedrai che tutto va bene. Il fatto è che invece di combattere contro questi peccati, cosa fanno tanti di noi? Si accovacciano davanti all'idolo TV o qualche altro idolo e poi la domenica giocano a fare i bravi religiosetti. Oh, Dio ha le sue leggi, quindi sta a noi di studiarle nella sua parola affinché le impariamo. Va bene? Non possiamo, non mi piace la legge di gravità, e cambiamo la legge di gravità. No, cambi tu.
Amen.
Proverbi 25:2 cosa dice?
Proverbi 25:2. È gloria di Dio nascondere le cose, ma la gloria dei re sta nel investigarle.
Dio nasconde dietro le parabole di Gesù. Nasconde lo Spirito Santo, il battesimo, la salvezza, la guarigione, le nasconde dietro il dubbio. Perché? Perché così solamente chi cerca, chi ha fede vera, ci arriva.
Amen.
Matteo 13, 10 e 11, perché parla in parabole? Perché a voi è dato di conoscere i misteri del Regno di Dio, a loro no.
Amen.
Le risposte di Dio non sono secondo i criteri della nostra mente carnale, i meccanismi della nostra carne mentale, ma i suoi criteri, le risposte di Dio sono secondo la sua divina giustizia. Non è il Regno di Dio che si deve adattare alle nostre iniquità, fratellini, alla nostra mancanza di fede, ai nostri dubbi, ma esattamente l'opposto. Siamo noi che dobbiamo armonizzarci con Dio. E come si fa? Ci si mette in ginocchio e dobbiamo accordarci con Dio come si accordano le corde della chitarra. Per questo Dio ha inviato Gesù, per insegnarci questo e renderci degni di entrare alla sua presenza, così da poter ricevere le benedizioni, le guarigioni, le benedizioni finanziarie, le benedizioni materiali, le benedizioni spirituali che lui ha preparato per noi. E com'è che le riceviamo? Non lo sappiamo come fare, e Dio manda Gesù a costo del Calvario. Dice, la salvezza è gratis, ma tu stai sbagliando di grosso. La salvezza non è gratis, è costato un Calvario. Quello è gratis? È gratis perché l'ha pagato un'altra per te e per me. Ebrei 4:16.
Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ad essere soccorsi al momento opportuno.
Allora, la sola cosa che può renderci non degni delle benedizioni di Dio e se siamo a mezzo cuore, e questo appunto dice accostiamoci con piena fiducia. Cosa vuol dire? Vuol dire piena fede. Fiducia e fede è la stessa cosa, va bene? Quindi cos'è che non ci rende degni? Cos'è che blocca le guarigioni, i miracoli, eccetera? E sono i nostri dubbi, il nostro mezzo cuore. Cosa sono i dubbi? Mezzo cuore. Cos'è mancanza di fede? Mezzo cuore. Ma se siamo salvati e credenti e abbiamo gustato il Signore, siamo chiamati a vivere per Lui, a servirlo, cioè non siamo più pagani persi tra gli idoli del mondo. Una volta che tu nasci di nuovo, che sei cristiano, che sei salvato, non sei più pagano, sei chiamato a vivere per Gesù, se necessario morire, se necessario soffrire, e sarà necessario, va bene? In Giovanni 16, 32-33 dice, nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi coraggio, io
ho vinto il mondo.
Quindi non è che dice come certe chiese baldracche, dice Dio ci ha chiamati per essere felici, ricchi, soldi, non è il denaro il problema, è l'amore per il denaro, quindi inviate i soldi, perché io non amo i soldi, amo solo riceverli. E che questi qui sono completamente fuori di mente. Se Dio ti dà soldi è perché li metti nel Vangelo, mica te li metti al tuo conto in banca. E adesso Matteo Renzi ti porta via tutto. Oh, che è gentilone, molto, molto gentile lui. Va bene, quindi questo se siamo salvati. Vabbè, cerchiamo di non essere persi tra gli idoli del mondo. Cioè,
sì, sì.
Cioè, come ci si perde nel mondo? La corsa, cioè, è una gara, nel mondo è una gara. Tutti lì pronti, via, tutti che corrono verso il traguardo. Quel traguardo, denaro, comodità, desiderio della carne. Tutti che cinque da fare questo, per sì. cortesia. Lasciate la corsa dei topi ai topi. Ma ora è Gesù che è, o dovrebbe essere, il nostro scopo. Perché siamo nati di nuovo. Quando nasce di nuovo, io ho il diritto, Che diritto? Non c'è più nessun diritto. Ha il diritto di andare sul Calvario, ha il diritto di morire in croce, ha il diritto di spargere sangue come Gesù, ha il diritto di perdonare, ha il diritto di umiliarti, ha il diritto di porgere l'altra guancia e percorrere un miglio in più. Ecco i tuoi diritti quando tu sei nato di nuovo. Cioè, i diritti che aveva Gesù, cioè zero diritti in questo mondo. I diritti, no, ma che non chiamare diritti, le benedizioni arriveranno in cielo. Digli ai fratelli di quelle chiese baldracche che predicano soldi, soldi, soldi. E guarda caso, i soldi devono passare sempre dalla tasca di qualche predicatore, sbagliato. Niente di male delle offerte, ma attenzione a queste religioni, che ti fanno, ti spellano, ti spennano come un polastro.
Una cosa pensavo a Vincenzo, che Vincenzo ha ricevuto completamente il tuo consiglio e vuole camminare con Gesù, vuole dedicare la sua vita a Dio. Ha detto: ho capito che pregavo in modo sbagliato, ma adesso come faccio? Diceva: non mi sento per niente degno. E come possiamo renderci degni di presentarci davanti a Dio? Come possiamo sentire la sua presenza?
Tu c'è una scrittura lì a Isaia 45?
Sì.
Ecco, prendila.
Isaia 45, 25. Nel Signore sarà giustificata e si glorierà tutta la discendenza di Israele.
Capito? Quindi la domanda era: come ci rendiamo, come possiamo renderci degni di presentarsi davanti a Dio?
E come?
E come?
Quando si sono presentati Anania e Safira, Atti capitolo 5, Dio li ha uccisi, prima il marito e poi ha fatto morire la moglie. Erano indegni. Ma Atti capitolo 5.
E come si può fare a essere degni?
E uno si presenta davanti a Dio: sono ammalato, non guarisce, maledetto, le maledizioni rimangono. Come ci rendiamo degni? E allora, Isaia 45, 25, nel 2700 anni fa, Isaia profetizzava: nel Signore sarà giustificata e si glorierà tutta la discendenza di Israele. E questo ha adempito nel Testamento, quando Gesù morse sul Calvario, secondo Corinzi 5, 21.
Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui.
Capito? Adesso, grazie a questo sangue offerto in libazione sul Calvario, noi diventiamo degni di presentarsi davanti al Padre, senza madonne, santi, controsanti, tutte cretinate, stupidaggi, come lo sappiamo? Non sono nella Bibbia. Ditegli a Madonnari per cortesia che si vendesse a quelle statue, non servono a niente. Qual è altro che Madonna? Madonna, qui ci viene ad adorare Dio, Gesù. Va bene, non quattro statue.
Allora in Cristo Gesù siamo degni di
entrare. In Cristo Gesù, cosa vuol dire? Che ripetiamo quattro rosari? Che viviamo come Gesù nei nostri limiti del possibile. Gesù ci rende degni di presentarci a cospetto di Dio, ma c'è una condizione. La salvezza non basta, uno può essere salvo e oppresso da spiriti diabolici. Sì. E ne ho incontrati diversi. Salvato, certo, certo, certo. Una ragazza pentecostale battezzata nello Spirito Santo, tutto oppresso, non poteva dormire, oppresso da spiriti di pornografia. Va bene? Non basta essere salvati, dopo averlo ricevuto dobbiamo scegliere. Perché è una scelta. Qual è la scelta? Scelta A, vivere per la sua gloria. Scelta B, vivere per il mondo. Tu puoi essere cristiano salvato e vivi per il mondo al 99%, 1% scaldi una panca. E che se ne fa Dio della panca scaldata? Hai visto mai Dio in chiesa a scaldarsi? Oh, che freddo st'inverno. Oh, meno male che hanno scaldato una panca. Oh, riscaldamento in cielo, i caloriferi non funzionano. Ho telefonato l'idraulico, non è arrivato. Meno male ha scaldato una panca. Hai visto mai una cosa così?
No.
Che Dio ha bisogno di una panca calda? Che serve andare a cantare come un signore? Dobbiamo vivere come Gesù, nel nostro possibile.
Amen.
Il libro degli Atti, come si chiama?
Atti degli apostoli.
Non si chiamano le panche scaldate degli apostoli? No. Sì, ma controlla, magari fratello Giuseppe sta dando i numeri. Le panche scaldate degli apostoli.
No.
Gesù cosa ha detto? Chi vuol seguirmi dietro me raccolga la sua panca e mi segua.
No. Raccolga la sua croce.
Hai visto un esercito di portapanche?
No.
Ha visto Porta Madonna, Porta Panche ancora?
Sì. Dio ci aiuti. ma
Giuseppe,
è verissimo.
Giuseppe, va bene, ma praticamente puoi dirci come si fa, quale sarebbe il primo passo?
Oh, ma io ti dico il secondo, il terzo, il quarto. Che è un passo solo.
Sì. Ma comincia con il primo.
Un passo solo per me è una cosa stingi.
Comincia con il primo, poi ti chiedo il secondo.
Cosa tirchia. Allora, ti posso raccontare la mia testimonianza?
Ok.
La mia testimonianza, così, due parole. La mia testimonianza è che solamente dopo che ho dato tutta la mia panca.
No.
Ho dato tutti i miei rosari.
No.
Ho dato tutto il mio cuore.
Ecco, sì.
A Gesù. E mi sono arruolato nel suo esercito. Che tutto è cambiato. Cosa che ogni cristiano dopo la salvezza deve decidere se fare o no. Mia moglie avrebbe divorziato già 10 volte una faccia brutta come la mia, se non che c'ho Gesù nel cuore, una maniera o l'altra ci mettiamo sempre d'accordo, capito? Per me è stato solamente dopo di questa decisione che ho ricevuto i suoi doni dello Spirito. Quando sono entrato nel servizio militare italiano, cos'è che mi ha dato Angela?
Non lo so.
Mi ha dato un uniforme.
Ah, ok.
Mi ha dato un fucile.
Sì.
Capito? Tutto il resto, e poi tutto il resto dell'equipaggiamento. Allo stesso modo, Dio mi ha dato l'uniforme e i gradi della sua unzione quando, dopo la salvezza, ho deciso di arruolarmi nel suo esercito di soldati e discepoli attivi, come dicevamo stamattina, compagni d'arme. La Chiesa dello Spirito, la nostra Chiesa, Radio Blast, che è una produzione della Chiesa dello Spirito, noi siamo fratelli di tutti. C'è qualcuno su internet, cioè, voi siete una setta, ma quale setta? Che noi riceviamo cattolici e protestanti uguali.
Amen.
Setta è uno che si separa. Noi stiamo cercando di unire i protestanti e i cattolici.
Sì.
Non ecumenismo, gesuismo, casomai.
Amen.
Noi andiamo sempre, se cattolici, a evangelizzare quelle protestanti anche, perché siamo una setta. Scusa, questo è un insulto gratuito. Noi siamo aperti a tutti, figurati. Va bene? Per noi sono settari i protestanti che non ricevono i cattolici che non ricevono i protestanti, quelli sono sette. Va bene. Quindi Dio, nell'esercito mi hanno dato queste armi, va bene? Nell'esercito, va bene? E quindi quando invece mi sono arruolato, dopo la salvezza ho deciso di arruolarmi nel suo esercito di soldati e discepoli attivi, Dio mi ha dato le sue armi anche. Va bene? È stato grazie alla sua unzione che ho potuto servire nel mio piccolo il Signore. Fino ad oggi ho attraversato tante cose, fiumi, montagne, problemi con le persone, problemi col diavolo, problemi con tutti. E persone che mi hanno dato problemi a me e io ho dato problemi a persone, cioè con l'amore di Gesù si risolvono. Ma grazie alla sua unzione Gesù mi ha aiutato a superarli. Va bene? Tutti questi anni, ho cominciato nel 73, ho superato ogni problema, prima o poi ho superato, sono ancora qui, sono vivo. Posso testimoniare che sono vivo?
Sì, e stai ancora evangelizzando.
Sto ancora evangelizzando, va bene? Insomma, sto ancora evangelizzando, 70 anni, ancora qualche patata bollita riesco a tagliarla ancora. Va bene? E come ci sono riuscito? L'unzione che Dio mi ha dato, i doni che mi ha dato.
Però come hai detto, tutto è cominciato con una decisione di dare tutto il tuo cuore a Gesù e non al mondo.
Esatto.
Questa è la chiave.
Se a Gesù gli davo la mezza patata del mio cuore, non sarei qui adesso.
No.
Quindi attenzione, quando Dio dice datemi tutto il cuore, non gli dare mezza patata bollita, dagli tutto il cuore.
Amen.
Perché se tu dai mezzo cuore a Gesù, stai dicendo l'altra metà al diavolo, al mondo.
Sì.
E Dio non ti usa, lui non sa cosa farsene di Laodicea.
Perché Dio chiede che lo amiamo con tutto il nostro cuore.
Tutto il nostro cuore. Chi è che c'è Isaia 43 lì?
Isaia 43, 1 e 2.
Vai.
Ma ora, così parla il Signore, il tuo creatore, colui che ti ha formato, Israele. Non temere, perché io ti ho riscattato. Ti ho chiamato per nome, tu sei mio.
Cosa stiamo leggendo qua? Stiamo leggendo un po'... come il Signore mi ha aiutato, ti sta aiutando e aiuterà e sta aiutando chiunque gli dà il suo cuore.
Amen.
Quando gli dà il tuo cuore a Gesù, entra nella categoria delle vergini con olio per grazia di Dio.
Amen.
Tutto il cuore ci vuole, però mezzo cuore, dimenticati il cammino della sposa di Cristo. Tutto il cuore. Verso 2.
Quando dovrà attraversare le acque?
Cosa fa Dio quando attraversa le acque e tu gli hai dato tutto il cuore?
Io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno.
Sta parlando fisicamente, sta parlando spiritualmente.
Amen. Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà.
Posso testimoniare questo.
Amen, anch'io.
Capito? Sono tanti anni e ti dico, in maniera o nell'altra, il Signore mi ha sempre tolto dai problemi che il diavolo immancabilmente sempre trappola davanti a me. Isaia 41.
Isaia 41, 10 fino a 13. Tu non temere, perché io sono con te. Non ti smarire, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo con la destra della mia giustizia. Ecco, tutti quelli che si sono infiammati contro di te saranno svergognati e confusi. E i tuoi avversari saranno ridotti a nulla e periranno. Tu li cercherai e non li troverai più. Quelli che litigavano con te, quelli che ti facevano guerra, saranno come nulla, come cosa che più non è. Perché io, il Signore, il tuo Dio, fortifico la tua mano destra e ti dico, non temere, io ti aiuto. Amen.
Alleluia, e questo posso testimoniare. E questo possono testimoniare tutti i fratelli che hanno dato il loro cuore a Gesù.
Amen.
Uno sarà zoppo, l'altro gli mancherà un occhio, quell'altro magari non ha la fede di guarire, quell'altro sì, quell'altro no, quell'altro è forte, quell'altro è debole, quell'altro è bello, quell'altro è brutto. Va bene? Quell'altro è molto spirituale, quell'altro meno spirituale. Però il Signore sempre, il minimo ce lo dà sempre. D'accordo?
Amen.
Oggi guardandomi indietro, va bene? Cosa che non mi piace fare molto, perché guardando indietro puoi anche desiderare le cose che hai abbandonato, quindi non guardo mai indietro. Però se guardi indietro con lo Spirito di Dio, cioè bisogna guardare indietro a volte per imparare lezione. Guardiamo il Vecchio Testamento, stiamo guardando indietro nel modo giusto però.
Mm-hmm.
Guardando indietro vedo avvenimenti sui quali nella mia vita avrei potuto scrivere libri. Va bene, non ne parlo molto perché non mi piace molto parlare di me, però posso raccontarvi storie sopra storie. Tutto è cominciato con una mia decisione, una benedizione che Dio ha benedetto e che sarà benedetta questa benedizione per tutta l'eternità. Cosa ho fatto? Ho dato tutto il mio cuore a Dio. Amen. Voglio parlare di una chiave. Esiste una chiave nello spirito. Chi vuole una chiave?
Io voglio.
Io.
Sai, tutti vogliono la formula come ricevere guarigioni, come avere fede per evangelizzare, come riparare il mio matrimonio, come avere un matrimonio. C'è chi non ha matrimonio e vuole una moglie, e chi ha una moglie o un marito e vuole divorzio, cioè dipende dai casi, capito? Cioè una coppia di cristiani il divorzio non lo devono volere, però se si è sposato in un matrimonio pagano a volte due è meglio di uno, dice Ecclesiaste, ma è meglio soli che male accompagnati anche, quindi attenzione. Isaia 22:22 dice che c'è una chiave nello spirito che noi possiamo avere per aprire le porte delle benedizioni di Dio. Leggiamo
Isaia 22:22. Metterò sulla sua spalla la chiave della casa di Davide. Egli aprirà e nessuno chiuderà, egli chiuderà e nessuno aprirà.
Apocalisse 3:7.
All'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi: queste cose dice il Santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre.
Quindi qui saltiamo dal Vecchio Testamento al Nuovo, la stessa chiave. Va bene? Quindi a questo punto io ho ricevuto una profezia di Gesù, ho preso degli appunti, bella pace.
Sì, grazie.
Grazie, Signore. Una parola da parte di Gesù. Dice il Signore: miei amati discepoli e miei soldati, questa è la chiave delle promesse di Dio, che da Davide è giunta fino a me ed è ora stata messa dal grande Padre sulla mia spalla. è la chiave che apre le porte di tutte le benedizioni dell'amorevole Padre, compresa la sua salvezza, che io do. È la chiave che apre anche la porta della camera nuziale nella mia nuova Gerusalemme, dove avrà luogo il mio matrimonio con la mia amata Chiesa sposa. È la chiave che vi apre ora la porta di accesso alla presenza del Padre. A tutti i miei figli che decideranno di dare a Dio tutto il loro cuore e amore al Dio di amore, come è scritto.
Matteo 22, 37. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente.
Alleluia. Grazie Gesù. Grazie, gloria a te, Amen. Signore. Amen.
Allora questa è la chiave.
Questa è la chiave, dare tutto il cuore a Gesù.
Amarlo con tutto il cuore.
Amarlo. Grazie, e non Gesù. Importanza se sei depresso, ossesso, bisbesso o strafesso. Non ha importanza. Cioè tu puoi combattere. Combatti.
Amen.
Quando ti senti abbattuto, combatti. Quando ti senti felice, salmeggia, loda il Signore, ringrazialo e lodalo. Quando ti senti abbattuto, che il diavolo ti attacca e tutto, lotta. Il nostro atteggiamento deve andare tra la lode e la lotta. Non possiamo rimanere passivi, inoperanti, perché si dice in inglese, si dice an idle mind is a devil's workshop. Una mente vuota, una mente inattiva diventa il laboratorio, la fabbrica del diavolo. Cos'è una mente inattiva? Una mente che magari è lì a rimuginare, meditare sulla televisione che hai visto, una canzone del mondo, o le parolacce che hai sentito, o pensare uno che ti odia, questo genera astio, rancore. Questa è una mente vuota. Però se la riempiamo di luce, di Vangelo, di Signore, di lode, a volte mi vengono nella mente delle persone che ho avuto problemi nel passato, chiamiamoli nemici, va bene? E allora ho chiesto al Signore, perché questi nemici mi vengono alla mente, Signore, che mi danno fastidio, mi provocano? E il Signore mi ha risposto, mi ha detto, perché, caro figlio, io permetto che queste persone che ti odiano ti vengano alla mente, perché hanno bisogno di te. Ho detto, ma come, questi non sono neanche qui in Sud America? No, hanno bisogno delle tue preghiere, sono nei guai, stanno attraversando problemi molto brutti, ha bisogno del tuo perdono e delle tue preghiere. Quindi se ti vengono in mente cose belle, loda Dio. Se ti vengono in mente cose brutte, lotta contro. Se ti vengono in mente delle persone, prega per loro.
A proposito di questa chiave che hai detto, amare Dio con tutto il cuore, mi viene in mente la storia di Richard Wurmbrand, che quando lui è stato in prigione per 14 anni ha detto che per mesi gli lavavano il cervello degli autoparlanti, dicevano Dio non esiste, Dio non ti ama. Allora lui diceva che è entrato in uno stato d'animo così confuso che neanche poteva pregare, non ricordava neanche i passaggi della Bibbia, tutte le cose che lui ha memorizzato, che predicava, il cervello era torturato. E lui ha detto che l'unica cosa che poteva dire era ti amo Gesù, ti amo Gesù. E lui ha detto che questo le ha dato la forza di sopportare quelle torture, il suo amore per Cristo.
Bellissimo, bellissimo. 14 anni in prigione,
sì.
Richard Wurmbrand, un pastore luterano, un uomo di Dio, eccezionale.
È veramente la chiave, il nostro amore per Gesù, ti amo Gesù, anche se non puoi dire nessun'altra cosa, ti aiuterà a superare qualsiasi difficoltà.
Mettete l'olio nella lampada, fratelli, dolci vergini, mettete l'olio nella lampada. La Vergine di Matteo 25.
Amen.
L'olio della memorizzazione, l'olio di meditare la parola, di ascoltare i canti cristiani, perché potreste trovarvi in un letto d'ospedale di notte senza Bibbia, senza amici, da soli, e non potete dormire. Cosa fai? Ecco che l'olio della lampada viene.
Amen.
La parola, la memorizzazione, le scritture e innanzitutto l'amore per Gesù.
Amen.
Guarda, voglio rivolgermi a quei fratelli che ancora non hanno preso decisione, che ancora sono paurosi, sono esitanti, i quali ancora non hanno deciso di lasciarsi cadere a peso morto, oppure a cuore pieno, nelle mani di Cristo, confidando nelle sue promesse, che Lui si prenderà cura di loro nella vita e anche nella morte. Dio disse a Giosuè per bocca di Mosè. Cosa disse? Deuteronomio 31,
6 a 8. Siate forti e coraggiosi, non temete e non vi spaventate di loro, perché il Signore, il tuo Dio, è colui che cammina con te. Egli non ti lascerà e non ti abbandonerà. Poi Mosè chiamò Giosuè e in presenza di tutto Israele gli disse: sii forte e coraggioso, poiché tu entrerai con questo popolo nel paese che il Signore giurò ai loro padri di dar loro, e tu glielo darai in possesso. Il Signore cammina Egli stesso davanti a te. Egli sarà con te, non ti lascerà e non ti abbandonerà. Non temere e non perderti di animo.
È un comandamento, non è proibito scoraggiarsi.
Amen.
Va bene? Scoraggiamento, depressione è perché ci siamo sintonizzati col diavolo. Che fare? Comincia a lodare Dio. Ad alta voce, a bassa voce, sussurra. Dobbiamo impazzire per Gesù, in poche parole. Quando ci chiamano pazzi e fanatici, gloria a Dio, un grandissimo complimento. Va bene?
Amen, amen.
Guarda, prima di ogni preghiera, questa è una chiave che dovete... Prendete questa, è una chiave spirituale. Non ve l'attaccate al portachiave, dovete metterla nel cuore. Prendete questa chiave, non dimenticatevela. Vi do la combinazione, è nella parola di Dio, non è mia, è di Dio. Prima di ogni preghiera, attenzione a questa chiave. Prima di ogni preghiera, prima di ogni richiesta a Dio, prima di ogni lode e ringraziamento, offriamo a Dio la nostra unica possessione. Chi possiede la casa, la macchina, i terreni, non possiede niente. Nella casa da morto non ti porti niente. La unica possessione che veramente possediamo, la sola cosa che dipende da noi, è quello che Dio vuole che gli offriamo. Che cos'è questa cosa? Questa cosa è la nostra volontà, la nostra scelta, il nostro amore e il nostro servizio nell'ordine. Sono queste quattro cose che dobbiamo dare a Dio. Quattro chiavi, quattro che schiudono quattro porte di benedizione. Allora, dicevo, volontà, scelta, amore e servizio. Cominciamo dalla volontà. La volontà di cosa? Di appartenere a Lui, a Gesù. Scelta, la scelta di vivere per Lui e di servirlo. Amore, il nostro amore riservato tutto, tutto per Lui. Non puoi dare il tuo amore alla tua amata fidanzata: ti do tutto il mio cuore, tutto il mio amore. Bestemmia. Vabbè, perché Matteo 22 dice: amerai il Signore con tutto il tuo cuore, tutta la tua mente, tutta la tua anima. E la fidanzata? Di riflesso. Quarto, il nostro servizio. Il nostro servizio come suoi discepoli per raggiungere i perduti con la sua salvezza. Se noi riceveremo, accetteremo, crederemo, useremo queste quattro chiavi, ecco che ascolteremo la voce di Dio, entreremo in comunione con Gesù, Lui ci parlerà, noi lo sentiremo, lo capiremo e, ultimo, ubbidiremo. L'ubbidienza è una delle chiavi più importanti. Quindi aggiungere questo, sono cinque chiavi che vi ho dato, perché senza obbedienza siamo dei perfettissimi cristiani salvati e tutto, battezzati per il Santo, però disobbedienti, laodiceani. Chi è l'Odicea? Apocalisse 3.14, la chiesa del vomito. Apocalisse 3.14. Non vogliamo essere l'Odicea, vogliamo essere più simili alla chiesa di Filadelfia. Apocalisse 3.7, la chiesa di Filadelfia rappresenta, simboleggia la sposa, va bene? L'Odicea simboleggia la chiesa di oggi, la stragrande maggioranza della chiesa di oggi, la chiesa dell'apostasia, la chiesa del funerale, la chiesa mezza seppellita. Ebrei 4, 14 a 16.
Ebrei 4, 14 a 16. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché Egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ottenere misericordia e trovare grazia ad essere soccorsi al momento opportuno.
Amen.
Amen.
Cosa ci dice qua? Il Signore ci sta dicendo che dobbiamo accostarci al suo trono di grazia con piena fiducia. Cos'è la fiducia? Fede, confidare in Dio. Dio è un insulto a Dio avvicinarsi a Lui senza fede. È come se vado a mia moglie e dice, sai, mia moglie dice, sai, oggi cucino questo e questo. Dico, no, non credo che cucini. Mia moglie dice, vado in città a comprare un po' di barbabietola. Ah, ho capito, tu vai in città a tradirmi con un altro. Cioè, questo facciamo con Dio, quando non abbiamo fede nelle sue promesse. Capito? Cioè, noi se noi non crediamo in Dio, gli stiamo dicendo, no Dio, tu sei infedele come me, più di me. Quando mai Dio ha fallito una promessa? Questa mancanza di fede. Fede è lanciarsi alla morte se necessario, sapendo che Gesù sarà là nella morte, con noi.
Amen.
La piena fiducia di essere disposti a pagare il prezzo di affidarci a Lui, confidando in Lui, perché solo allora Dio ci accoglierà presso la sua presenza. Vedere Apocalisse 3,21. Apocalisse 3,21 è la presenza di Dio e il suo trono eternamente con noi se cammineremo in fede. La piena fiducia in Lui cos'è? È fede. Cos'è la fede? È un requisito indispensabile per poter ricevere qualsiasi cosa da Dio. Senza fede è come se mia moglie mi guarda storto tutti i giorni e non si fida di me. Moglie, vado a lavorare, fine del mese porterò i soldi per i bambini. Dice, non ti credo. No, tu non sei, non credo che tu mi darai i soldi per i bambini. E questo facciamo a Dio. Quando diciamo, no, Lui non mi guarisce, Dio non ci guarisce. Infatti sulle guarigioni Dio mi ha dato un messaggio, siamo un po' tutti colpevoli, chi di più, chi di meno, dubitiamo, riceviamo oggi, non riceviamo. Mi ha dato un messaggio sulla guarigione, voglio condividerlo domani, molto bello, basato su Esodo, capitolo all'inizio, dal capitolo 6, 7, 8, il messaggio dei maghi, degli stregoni dell'Egitto, c'è un messaggio lì sulle guarigioni, sai i maghi che facevano miracoli?
Sì.
Esodo capitolo 7, 8, miracoli dei figli del diavolo, lì c'è un messaggio sulla guarigione, che loro confrontavano Mosè ed Aaron. Ne parliamo domani, sì. Che domani preghiamo per gli ammalati,
sì,
no?
Sì, sì.
C'è la tua lista.
Sì.
Ecco, domani voi date un messaggio bellissimo sulla guarigione che aumenterà la fede di tanti fratelli per la guarigione.
Allora benediciamo i guariti domani.
Domani i guariti. Domani non preghiamo per gli ammalati, domani. Domani invece benediremo Dio per le guarigioni.
Amen.
Capito? Sì. Noi per gli ammalati.
Grazie Gesù.
Non ci crediamo a pregare per gli ammalati. Noi ringraziamo Dio per le guarigioni. Allora, c'è un requisito indispensabile per ricevere le cose da Dio, Ebrei 11,6 e Giacomo 1,6.
Ebrei 11,6. Or senza fede è impossibile piacergli.
Impossibile. Non dice a me forse no, forse sì. Impossibile senza fede.
Poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano.
Alleluia. Giacomo 1,6-8.
Chieda con fede senza dubitare, perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare agitata dal vento e spinta qua e là. Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie.
Alleluia. Quindi cos'è uno che dubita? È mezzo cuore. Va bene? Perché mezzo cuore per Dio e l'altro per il mondo. Da quello riceverà niente. Il più bel dono che una sposa può donare allo sposo, contrariamente alla moda pagana di oggi, cos'è? La propria? Cos'è? Qual è il più bel dono che la sposa può donare allo sposo?
La
prima notte nuziale.
Ah, la virginità.
La virginità. Questo è un bellissimo dono. Oggi non è più di moda perché viviamo in un mondo debosciato, degenerato. Qui le donne sono tutte tatuate, visto una donna con l'anello nel naso. Se una volta mettevano i buoi. Al buio gli mettono, adesso se ne mettono le donne. Ma donna, tu non sei un bue. Non sei una vacca che ti metti l'anello al naso.
Ma è vero.
Ma abbi pazienza.
È vero.
Eravamo lì in un posto, spunta questa donna, giovane, bellissima, un anello al naso, qua gli mettono attaccapanni quasi. Ma per cortesia. un altro se l'ha messo sull'ombelico, un altro sulla lingua.
Sì,
viviamo in un mondo che non impazzirà, è già impazzito, non sta impazzendo, è già impazzito. Allora, il più bel dono che la fanciulla può donare allo sposo è la propria virginità. Per questo che Dio gli ha messo un sigillo, mica ci ha messo un sigillo per niente. La virginità dei nostri corpi è simbolo della purezza nello spirito. Posso fare una parentesi, Angela?
Sì.
Voglio chiedere ai fratelli e alle sorelle che si sono sposate vergini, va bene, di non suonare la tromba per umiliare chi non vi è riuscito. State zitti e tra voi e Dio poche trombe, per cortesia. Andiamo avanti?
Sì.
Secondo Corinzi 11:2.
Infatti sono geloso di voi dalla gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo, per presentarvi come una casta vergine a Cristo.
Allora, vai avanti, Apocalisse 14:4, dovreste averlo dopo di questo.
Apocalisse 14:4.
Cosa dice? Parla dei 144.000 che fra poco arriveranno. Sai che fra poco spuntano 144.000? Perché ci siamo nel tempo della fine, che vi chiuderanno Radio Blast, ma si accendono 144.000 però. Caro mio, va bene? Vai.
Apocalisse 14:4. Essi sono quelli che non si sono contaminati con donne, poiché sono vergini. Essi sono quelli che seguono l'agnello dovunque vada. Essi sono stati riscattati tra gli uomini per essere primizie a Dio e all'agnello.
Allora, questi qui, 144.000 sono vergini. Una volta un prete mi ha detto il parlare del celibato, la Bibbia dice che, sai, sono vergini. Questo qui non ha capito niente, sta parlando di verginità nello spirito. Le sorelle e i fratelli sposati, che non sono più vergini, sono sposati, io voglio dire una parola, rilassatevi. Non siete più vergini, rilassatevi, perché i più grandi uomini di Dio, da Abramo a Pietro e quasi tutti gli altri, erano tutti sposati. Il profeta,
sì,
Samuele, eccetera. Gesù stesso è sposato nello spirito. Sai che Gesù è sposato?
Sì.
Sai che Dio
non è ancora sposato.
Sai
però
che Dio è divorziato?
Sarà sposato.
Isaia capitolo 50 dice: Dio è divorziato da Israele.
Uh-huh.
E Gesù è sposato. Beh, adesso è fidanzato.
È fidanzato,
attenzione a non comportarsi da baldracche,
mm-hmm,
perché Gesù una baldracca non la sposa, va bene?
Sì.
Quindi cercate di non andare che non andiamo avanti e indietro nei porti a cercare marinai, sto parlando nello spirito, va bene? Quindi Gesù stesso è sposato nello spirito, quindi si riferisce a una virginità spirituale, visto che nella Bibbia è un comandamento. Genesi capitolo 2 dice: non è buono che l'uomo sia solo, gli farò una compagna, e ha fatto Eva. E se chi si lamenta della moglie, stare zitti, perché la moglie viene da noi, la donna viene dall'uomo, quindi se c'è problema con la donna, allora è nato da noi. Quindi benedire sempre le sorelle. D'accordo?
Quindi si tratta di una...
Quindi non è una storia islamica che la donna è una pezza da piedi. No, la donna è come noi, meglio di noi. In Cristo la donna non è più inferiore. Dove lo dice? Galati?
3:28.
Le sorelle avranno memorizzato questo di sicuro. Angela, dimmi.
Si tratta, dicevi, di una verginità del cuore, un amore vergine, un amore puro per il Signore. Cioè non amare tutte le cose del mondo che il diavolo ti mette davanti agli occhi come tentazione, ma amare con il cuore puro il Signore tuo, il tuo creatore.
Esatto. Com'è che uno perde la verginità? È come l'ha perso Eva, è andata dal diavolo, l'ha ascoltato, è diventata la lustrascarpe del diavolo. Il diavolo gli dice: se tu mangi questo frutto diventi come Dio sul suo trono. Peccato hanno mangiato una banana a noce di cocco, e che voleva diventare come Dio, è ancora il peccato, va bene? E quindi una che fa una cosa contro Dio perde la verginità spiritualmente.
Mm-hmm.
Guarda, però Dio invece cerca una sposa, una vergine con olio, che sia veramente vergine nello spirito. Vediamo, qui c'è un passaggio, Salmo 45:10-17. Qui c'è un bellissimo passaggio su questo.
Salmo 45:10-17. Ascolta, fanciulla, guarda e porgi l'orecchio. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. E il re si innamorerà della tua bellezza. Egli è il tuo signore, inchinati a lui. E la figlia di Tiro ti porterà regali, e i più ricchi del popolo ricercheranno il tuo favore. Tutta splendore è la figlia del re, nelle sue stanze, la sua veste è tutta trapuntata d'oro. Ella sarà condotta al re, avvolta in vesti ricamate, seguita dalle vergini sue compagne, che gli saranno presentate. Saranno condotte con gioia ed esultanza, ed esse entreranno nel palazzo del re.
Entreranno.
Ed esse entreranno nel palazzo del re.
Quindi il re rappresenta Gesù, ok?
Amen.
E questa è la sposa di Cristo.
I tuoi figli prenderanno il posto dei tuoi padri, li farai principi su tutto il paese. Io renderò celebre il tuo nome per ogni età, perciò i popoli ti loderanno in eterno.
Wow!
Grazie Gesù.
Grazie Signore, non è bellissimo?
Bellissimo.
Comunque,
Salmo 45, da 10 a 17.
Grazie Signore. Sono arrivato alla conclusione, e allora vi farò un riassunto. Quel punto qual è? Il punto è che, qual è il tema, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando è che quando preghiamo, offriamo il nostro cuore, ma offriamo tutto il nostro cuore al Signore, no? Nessuno è obbligato, come sapete, dice no, guarda qui, oggi c'è democrazia, io faccio quello che mi pare, mi scelgo la chiesa che voglio, il pastore che predica quello che mi piace a me, il pastore col violino che mi predica, mi fa la serenata la ninna nanna, che il pastore è contento che scaldo la panca, ho trovato la chiesa perfetta. Chiesa che mi fa fare niente. No, nel regno di Dio, Dio c'ha delle esigenze. Dice, vuole tutto il nostro cuore. L'ha messo come comandamento, ma Matteo 22, 37, darai a Dio tutto il tuo cuore.
Amen.
E solo al Signore, nessun altro. Va bene. Solo così potremo ricevere le sue più grandi benedizioni eterne, compreso il battesimo dello Spirito Santo, i doni dello Spirito, l'unzione per servirlo, autorità sugli spiriti per guarire gli ammalati e avanti così sulla via che si chiama la via dell'amore.
Amen.
Continuando per questo sentiero saremo discepoli di Gesù sino alla fine, quando Amen. Per sua grazia lo sentiremo dire e qui sento la voce di Gesù. Appunto Gesù parlava qui, diceva, Gesù dice non citare la scrittura, la voglio dire io di persona, dice il Signore. E Gesù dice ben fatto servo e buono e fedele servitore, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Alleluia. E questo è Matteo 25:23. E poi Gesù continua e dice, e chi mi sarà stato fedele nelle battaglie contro il comune nemico e mi avrà seguito quando pochi lo fanno e mi sarà rimasto devoto di fronte ad altre alternative, io dico come è scritto, Luca 22.
Luca 22, 28 fino a 30. Or voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove. Io dispongo che vi sia dato un regno, come il Padre mio ha disposto che fosse dato a me, affinché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno e sediate su troni per giudicare le 12 tribù di Israele.
Gloria al Signore, queste sono cose che noi non possiamo capire, e giudicare le tribù di Israele, sono cose che mi ci sono soffermato molto poco e non mi interessa profetizzare su questo perché ti può dare alla testa come quando bevi troppo vino. Puoi dare di volta, cioè puoi diventare superbo, o io sono il grande re, attenzione, e rimaniamo umili.
Amen.
Perché i veri re che regneranno con il Signore saranno i più umili, non i più grandi potenti che cacciano demoni, che fanno miracoli, no, assolutamente no, saranno quelli che amano di più il Signore, uno, e due, che sono i più umili e che amano le pecorelle, va bene? Quindi amore per il Signore, amore per le pecorelle e umiltà.
Amen.
perché dice, c'è una scrittura che dice, senza l'umiltà nessuno vedrà il Signore, dice senza santificazione, dice, nessuno vedrà il Signore. Cos'è la santificazione? Pietro al suo epistolo dice l'umiltà, copritevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Quindi, fratello, sorella, vuoi essere vicino a Gesù? Vuoi esserlo tutti i giorni? Vuoi essere notte e giorno? Vuoi andare a dormire la sera e sognare di Gesù?
Amen.
Vuoi svegliarti la mattina e continuare a sognare di Gesù? Vuoi sentire la sua presenza?
Sì.
E devi amarlo con tutto il cuore. Amen. Ma questa non è la decisione di Gesù. Non sarà il potere onnipotente di Gesù a farti amare Dio, no. Perché Dio ha messo il bottone di comando, clic clic, yes, no, sì, no, sì, no, a, sotto il nostro potere, il nostro arbitrio. Noi vediamo che nella lista dei nove doni dello Spirito Santo, profezie, lingue, miracoli, di 1 Corinzi 12, manca un dono. Qual è? Leggi l'ultima scrittura. Il dono mancante di 1 Corinzi 12 si trova, c'è un'indicazione all'ultima scrittura e dice, e adesso, com'è che dice più o meno, vi mostrerò una via migliore dei nuovi doni dello Spirito, più grande dei doni dello Spirito. Leggi l'ultima scrittura di 1 Corinzi 12.
1 Corinzi 12, 31.
31.
Voi però desiderate ardentemente i carismi maggiori. Ora vi mostrerò una via che è la via per eccellenza.
Una via per eccellenza, una via maggiore di tutti i doni dello Spirito elencati in questo capitolo, 1 Corinzi 12. Com'è possibile? Angela, prosegui nel capitolo seguente nel nome di Gesù Cristo, vai, non ti fermare, vai con forza, con potenza, con fuoco, con animosità, con tutta la mente,
grazie,
tutto lo spirito,
Gesù,
tutto il cuore,
amen,
tutto,
amen,
tutto quello che hai, leggi questo capitolo.
1 Corinzi 13. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante o uno squillante cembalo.
Cembalo, un strumento musicale.
Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla.
E ripete di nuovo, ma se non ho amore, a che mi serve la profezia, la potenza, i miracoli? Ci ricordiamo di Matteo 7, 21-23, Signore, Signore, dice Gesù, non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli. Ma chi fa la volontà di Dio? Si presentano una squadra subito di corsa, Signore, eccoci qua. Hai detto chi fa la volontà di Dio? Siamo noi, Signore. Matteo 7, 21-23, controllate. Eccoci qua, Signore, sicuramente sta parlando di noi. Noi abbiamo profetizzato, abbiamo cacciato demoni, fatto opere potenti. Signore, sicuramente sta parlando di noi. E Gesù dice al verso 23, andatevene via, io non vi conosco. Continua, Angela.
Verso 3, se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere arso e non avessi amore,
se non ho amore,
non mi gioverebbe a niente.
Ma che mi giova? Che mi giova che regalo soldi ai poveri? Clap, clap, clap. Ok, questo fratello quanto è spirituale. Ecco, trombe, tromboni, contrabbassi e sassofoni. Ha dato soldi ai poveri. La destra deve sapere cosa fa la sinistra. Vai.
L'amore è paziente, è benevolo. L'amore non invidia. L'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità.
Metti l'amore a ogni cosa. L'amore non gode dell'ingiustizia, l'amore
gioisce con la verità.
L'amore
soffre ogni cosa, l'amore crede ogni cosa. L'amore spera ogni cosa.
Ogni cosa
e l'amore sopporta ogni cosa. L'amore non verrà mai meno. Le profezie verranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza verrà abolita.
poiché noi conosciamo in parte e in parte profetizziamo. Ma quando la perfezione sarà venuta, quello che è solo in parte sarà abolito. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino, ma quando sono diventato uomo, ho smesso le cose da bambino. Perché ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro, ma allora in cielo, nel regno di Dio, vedremo faccia a faccia. Ora conosco solo in parte in questo mondo, in questa carne, ma allora conoscerò pienamente, come anche sono stato perfettamente conosciuto. Insieme, Angela. Ed ora dunque.
Queste tre cose durano. Fede, speranza, amore.
Ma la più grande di esse è l'amore.
Gloria a Dio. Amen. Grazie, Gesù. Grazie, grazie, Gesù. L'amore. Se impariamo solo ad amare, abbiamo vinto. Abbiamo trovato il scopo della vita. Grazie, Gesù.
Gloria a Dio.
Gloria a Dio.
Gloria a Dio. Io concluderei la giornata, la trasmissione, con gli amatissimi, amati, dolci fratelli e sorelle, con una preghiera che tutti possano ricevere Gesù, la salvezza, il Salvatore, che tutti possano ricevere lo Spirito Santo. Pregheremo per Roberto, per Vincenzo e tutti gli altri che abbiamo citato. Unitevi in preghiera. Chi vuole si può mettere in ginocchio o alzarsi, ma tutti inginocchiamoci nel cuore.
Preghiamo anche per dedicare tutto il cuore 100% al Signore e tutta la vita 100% al Signore.
Nella vita e nella morte.
E poi chi vorrà pregare questa preghiera va bene, chi no decidono loro.
Sì, e i fratelli che sono a mezzo cuore non pregate, speriamo che non ne abbiamo a mezzo cuore. Perché dico una cosa così provocatoria? Perché voglio provocare a mettere tutto il cuore. A volte sono nelle strade e guido persone a ricevere Gesù e gli dico: cerchiamo di pregare la preghiera tutto cuore, perché se siamo ipocriti Dio non risponde, però se preghiamo tutto il cuore Dio risponde. La gente spalanca gli occhi e dice: io non voglio essere ipocrita, e si salvano e ricevono Gesù. Hai capito il trucco? Quindi non è che sto cercando di offendervi, sto dicendo qualche fratello che è a mezzo cuore, per cortesia stia zitto, non sprechiamo il tempo di Dio. Tanto riceviamo niente, però chi è a cuore pieno, senza ipocrisia, che veramente vuole vivere, morire per Gesù e dargli tutto, va bene, non solo le possessioni, la casa, la carriola, la bicicletta rotta, ma il cuore, va bene, se diamo la bicicletta a Gesù, Gesù ha visto mai Gesù andare in bicicletta, io no.
No.
Capito? Vabbè, si potrà usare anche quella per la gloria di Dio, ma lui vuole il cuore. Ha visto mai uno cassa da morto con un cadavere con la bicicletta dentro?
No.
Con una macchina?
No.
Il conto in banca?
No.
Gioielli?
No. Forse sì, però non aiuta. Non aiutano.
Una sacca di gioielli? No. Un anellino forse?
Sì.
Un dente d'oro? Se non gli tolgono anche quello. Allora, fratelli, siete pronti col cuore?
Yes. Amen.
Siete pronti con la mente?
Sì.
L'anima?
Sì.
Tutta l'anima?
Sì.
Sì.
Lo spirito?
Sì, nel nome di Gesù.
Tutto lo spirito?
Sì.
Pronti?
Sì.
Grazie Gesù.
Nel nome di Gesù Cristo preghiamo.
Amen.
Allora, nel nome di Gesù, Padre di amore, Padre celeste, veniamo davanti a te.
Amen.
Indegni.
Grazie Gesù.
Sporchi.
Grazie Gesù.
Pieni di peccato, meritevoli di inferno. Amen. Veniamo davanti a te.
Grazie,
Padre
Gesù.
Di amore, veniamo davanti a te, Gesù, che sei morto sul Calvario. Veniamo davanti a te e ti offriamo il nostro cuore.
Grazie, Gesù.
Tutto il nostro cuore. Non metà a te, metà al mondo. Metà a te, metà alla televisione. Metà a te, metà a questo, a quell'altro. Metà alla moglie, metà al marito. No. Tutto il cuore, Gesù. Tutto il resto può essere amore di riflesso. Perché Dio è un Dio geloso. Esodo 20, capitolo 20, io sono un Dio geloso. Lui ci ha creato e ha bisogno, merita, va bene? Andiamo?
Gloria a Dio.
Preghiamo insieme.
Grazie Gesù.
Pensiamo a Gesù.
Amen.
Guardiamo a Gesù.
Grazie Signore.
Sentiamo Gesù.
Grazie Gesù.
Che ci ha fatto uscire dall'inferno.
Amen.
Padre di amore, veniamo a te nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, tuo figlio, ti chiediamo di perdonarci tutti i nostri peccati, passati, presenti e futuri. In quella cosa meravigliosa che si chiama il sangue di Cristo, ti chiediamo di perdonarci. Veniamo a te, oh Padre, immeritevoli, senza meriti. Ti chiedo, Gesù, di entrare nel mio cuore, dammi la tua salvezza, accetto la tua salvezza. E ti chiedo di battezzarmi nello Spirito Santo, una cosa che pregherò ogni giorno, Signore, finché sono sicuro di averlo. Affinché io possa evangelizzare, possa portarti nelle strade e fuori dalle strade, sui marciapiedi e fuori, nelle case e fuori dalle case. E ovunque sono, sull'aereo, su una nave, su una macchina, ovunque io, Signore, io veglierò. Tu hai detto, Gesù, vegliate e pregate. Io veglierò, Signore. Veglierò per il momento ideale per parlare di te agli altri, Signore. Come tu, Gesù, hai parlato a me e hai mandato altri a parlarmi di te. Nel nome di Gesù Cristo, Signore, io non mi vergognerò di te, perché tu hai detto nel Vangelo che si vergogna di me, io mi vergognerò di lui, io non mi vergognerò di te, perché tu sei degno, tu vali, Signore, nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Ti ricevo, battezzami nello Spirito Santo, nel nome del Padre, Amen. Del Figlio e dello Spirito Santo.
Grazie, Gesù.
Grazie, Signore, e tu mi leggi la tua parola, il Vangelo, il Nuovo Testamento, la Bibbia, nell'ordine.
Amen.
Ogni giorno, Signore, aiutami. Aiutami ad amare mia moglie, la moglie, il marito, i figli, i genitori, i fratelli, la mia chiesa. Amare, Signore, perché questo è il mio prossimo, Signore. Nel nome di Gesù Cristo.
Nel nome di Gesù.
Amen. Grazie, Signore.
Amen. Grazie, Gesù. Amen. Gloria a Dio. Grazie, Signore. Grazie, grazie, Gesù. Grazie, Gesù. Abbiamo pregato oggi, prima della diretta, che il messaggio di oggi può cambiare vite e che sentiamo testimonianze di persone che sono rinate in Cristo, completamente nuove in Cristo, che buttano via gli idoli che questo mondo gli dà e che si dedicano a Cristo. Ed è quello che chiediamo al Signore, questi frutti, questi risultati di anime e cuori cambiati che si dedicano a Lui, che diventano una con il Signore.
Amen. Anche se non diamo cose materiali alla gente per dimostrare l'amore, a volte non possiamo. Però se diamo a una persona la cosa giusta, la parola giusta nel momento giusto, questo è quello che faceva Gesù.
Amen.
Con una parola salvava un'anima, con una parola guariva gli ammalati, con una parola cacciava i demoni, con una parola indicava la via che preservava le pecore dalle trappole, le fosse del maligno. Quello che la gente ha più di bisogno, i perduti e gli sperduti, ha bisogno della parola di Gesù. È una parola miracolosa.
Sì.
All'inizio, nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio. Primo Giovanni 1:1, verso 14, la parola si è fatta carne. Verso 12, tutti quelli che l'hanno ricevuta ha dato il potere di diventare figli di Dio. Perché Romani 10:9-10 dice, perché se con la bocca avrei confessato il Signore come tuo Salvatore, avrei creduto che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Quindi la parola, con la parola Dio ha creato l'universo, ha creato questo pianeta, ha cacciato i demoni, caccerà il diavolo all'inferno, con la sua parola dal Calvario ci salva, con la sua parola ci porta in cielo. Quindi quando predichiamo la parola stiamo dando una cosa fisica, per così dire, una cosa spiritualmente tangibile, che si chiama Gesù. Quando predichi la parola, Gesù è la parola, stai dando Gesù. C'è il Gesù inchiostro su carta, sulla Bibbia, c'è il Gesù in carne ed ossa di Nazareth, c'è il Gesù in carne ed ossa oggi, noi siamo Gesù in carne ed ossa, siamo il suo corpo, perché lui vive nel nostro cuore. Galati 4:6 dice, il suo spirito è nel nostro cuore. Alleluia.
Grazie,
quindi,
Gesù.
Occhi aperti, fratelli, di dare la parola giusta, la persona giusta nel momento giusto. secondo Timoteo 2,15, dare rettamente la parola di verità, parola che guarisce miracolosamente, salva meravigliosamente, dalla vita eternamente. La parola, Gesù è la parola. Quando diamo la parola di Dio, stiamo dando Gesù. Alleluia, Angela, a te la parola.
sì, però io devo chiudere qui. Grazie Gesù. No, è stato un messaggio veramente bellissimo, anche io devo riascoltarlo e studiarlo bene. E voglio aggiungere solo una cosa. Abbiamo pregato oggi per Roberto, Vincenzo, per Jonathan e per altri che purtroppo hanno problemi difficili in famiglia, che soffrono. E voglio aggiungere al messaggio di Jonathan, che abbiamo letto prima, che ha detto che con la moglie Vanessa si sono alzate le mani e poi anche la suocera è intervenuta e problemi gravi in famiglia. E voglio aggiungere un messaggio da parte di Salvatore, che ci ha scritto durante la diretta, e dice: ho ascoltato il fratello che ha litigato con sua moglie e volevo dire che devi avere pazienza. Anche io ci sono passato e ti dico che quando si arriva alle mani, poi è difficile per la moglie perdonare. Anche io sto faticando molto a recuperare la stima di mia moglie. L'unica cosa che ti posso dire è che deve essere più paziente e cerca di essere più gentile e dolce, anche se lei è arrabbiata con te. E poi prega sempre, affidati a Gesù, lui ti può aiutare. Con me lo sta facendo. Un abbraccio, Dio ti benedica.
Guarda, se siete arrivati alle mani, quando viene il momento delle scuse, tu di alla moglie: guarda, se ti fa piacere, puoi ridarmi gli schiaffi che ti ho dato. Secondo me funzionerà. Perché vedi, se una donna ti dà uno schiaffo, vabbè, insomma, cosa vuoi che sia, magari ce lo meritiamo anche. Una donna ti dà uno schiaffo, non si reagisce. Che vuol dire? Una donna ha perso la pazienza, dà uno schiaffo o due. La superiorità del cavaliere, dell'uomo, sta nel non reagire. Perché sennò assomigliamo a dei gorilla. Scusate, un uomo niente, non si picchiano le donne. Le donne. E poi se tu non reagisci, poi la donna si pente e torna tra le tue braccia. Però se tu la ricambi schiaffo con schiaffo, certamente c'è la meglio, no? Perché tu c'hai la mano più pesante. E la moglie si sente abusata e quindi fa fatica a perdonarci. Ma anche in quel caso sento che il Signore dice: vai e digli, ti ho dato uno schiaffo, quello che è stato, eccetera. Guarda, mi sono pentito, il Signore mi ha mostrato che ho sbagliato, non lo farò più per grazia di Dio. Sei benvenuta a prendermi a schiaffi e a ridarmeli se vuoi, e dopodiché io ti ringrazierò. Prova quello.
Quindi è una conferma del messaggio che anche tu hai detto a Jonathan, di avere pazienza, essere dolce, pregare e sopportare, anche se la moglie è arrabbiata, anche se lo tratta in un modo ingiusto, sopportare, perché così vincerà il suo cuore.
Sì, ingiusto da parte dal suo punto di vista.
Sì,
però
sì.
Bisognerebbe controllare l'altra campana, perché se ascoltiamo l'altra campana probabilmente il suono non è solo di qua, ma sarà anche di là. Quindi, e alla fine io direi che chi mi ha costituito giudice tra di voi? Cioè, andate da Gesù, pregate, digiunate. La mia risposta sarebbe quella, perché quando due litigano è chiaro, il primo a parlare sembra di avere ragione, dice i Proverbi. Però l'altro viene e lo mette a vergogna, dice i Proverbi. Quindi è meglio non giudicare. Poi tra moglie e marito non mettere il dito, perché alla fine ti metti nei guai tu. Lasciali tranquilli, moglie e mariti, che se la sbrigano tra di loro, non prendere le parti.
Però è bello questo messaggio da parte di Salvatore, perché conosciamo la sua storia da tempo, che anche lui stava soffrendo problemi particolari nel matrimonio, ed è molto bello sentire che ha trovato la grazia dal Signore per andare avanti con questa situazione, per essere paziente e dolce con la moglie. È veramente una testimonianza, perché anche lui all'inizio ha avuto struggles,
problemi. lotte.
Lotte interiore, perché non è facile sottometterti a una situazione ingiusta, a una moglie che ti tratta male, però vedo che ha trovato questa grazia, questa forza, sì, e attraverso Gesù e la preghiera.
Sì, però voglio vedere anche che nella coscienza di ciascuno c'è dentro un metro di misura. Quindi il fratello cristiano maturo ha un metro di misura cristiano più maturo, e il fratello o la sorella cristiano più immaturo, più piccolino, magari neanche salvato, ha un altro metro di misura. Quindi è inutile dire: io ho ragione, tu hai torto. Gesù cosa ha fatto? Siccome aveva sempre ragione lui, ha detto: guarda, io perdono tutto, mi prendo tutti i peccati, vado in croce e risolvo il problema. E lo ha risolto. Quindi quando ci sono problemi, fratelli, la soluzione è sempre sul Calvario.
Amen. È una bella scrittura che Carmelo ha inviato, Galati 6, verso 9.
Cari Carmelo, Dio ti benedica, Carmelo.
Galati 6, 9. Non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo, raccoglieremo a suo tempo.
Perfetto, bravo Carmelo, ottima scrittura, sì. E bravo Salvatore.
Sì, sì, perfetto.
Bravi fratelli, abbiamo dei fratelli che, guarda, sono acqua fresca. Mm. Leggi d'ora, Proverbi 25, 25. Questi fratelli sono acqua fresca. Questo proverbio parla dei messaggi e gli email che voi, fratelli, compagni d'arme, ci mandate, i fratelli della comunità.
Proverbi 25, 25. Una buona notizia da un paese lontano è come acqua fresca a una persona stanca e assetata.
Alleluia.
Amen.
Amen.
Alleluia.
E ultimo messaggio e poi chiudiamo. Da parte di Rosa. Rosa ha scritto mezz'ora fa: ciao miei cari fratelli in Cristo. Grazie per il messaggio di oggi, fratello Giuseppe.
Grazie, Rosa.
Oggi sono molto giù perché non accetto che la bontà di una persona venga scambiata per cretinaggine. Sai, non sempre sono le suocere a far male alle nuore, ma spesso sono le nuore che si siedono su un trono e gestiscono le situazioni facendo male.
Ha ragione. Se ho dimenticato di dirlo, lo dico adesso, recupero. E, sai, la colpa non è sempre del marito che picchia la moglie, ma è anche a volte la moglie che picchia il marito nello spirito.
Sì. Mm-hmm.
Capito? A volte non è sempre la suocera, a volte la nuora, ma certamente questo.
Sì,
se a volte non faccio l'equilibrio, perdonatemi, ma grazie Rosa, grazie, ti ringrazio per la correzione.
E lei continua: sono molto arrabbiata con mia cognata, ma tu con il tuo insegnamento mi hai calmato.
E questo grazie Gesù.
Vi voglio bene, Rosa.
Grazie, sei una dolcissima rosa nel giardino di Gesù.
È speciale, è una sorella speciale, veramente.
Gloria, sì, abbiamo, ti dico, abbiamo, guarda, una chiesetta veramente coi fiocchi.
Grazie Gesù.
Fratelli, veramente, gloria, gloria.
Sì, 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 sì.
Grazie Signore.
Allora ci fermiamo?
Sì, guarda, mamma mia, qualcosa si è fatto, fa vedere che ora sono in Italia.
No, meglio non
guardare.
Sarà
mezzanotte in Italia. E qui c'ho le 6:47, corretto, in Italia? Sono dopo le 6 o dopo le 7 in Italia?
5:47.
5? Il mio computer mi dice le 18, comunque le 5 allora.
È perché tuo computer non ha cambiato ora.
Eh sì, qui molte cose che non cambiano.
Va
quindi
bene.
Sono le 5.
Continuiamo domani.
Va bene, allora mandiamo un bacione?
Sì, sì, sì. Un grande abbraccio, tanto amore a tutti voi fratelli. Veramente siete preziosi. Vi amiamo in Cristo.
Amen, amen, amen.
Vi vogliamo tanto bene.
Alleluia. Un abbraccio stretto, stretto. Strettissimo con l'amore di Gesù. Alleluia, alleluia.
Amen.
Peccato che non siete qui, lo possiamo fare di persona. Ma... Primo Corinzi 16:19 dice saluto, o 20, credo che sia il 20. Salutatevi con un santo bacio.
Amen. Grazie Gesù.
Amen.
Amen. Ciao
un
fratelli, un bacio.
Ciao.
Ciao, 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 ciao.
Sì.
Un re fece una festa per l'unico suo figlio, che scelse la sua sposa, bella come un giglio. Andate, disse ai servi, andate dagli amici, dite a tutti quanti che sono invitati. Ho preparato un pranzo con ogni ben di Dio, è un giorno assai speciale, si sposa il figlio mio.
scusami col tuo padrone, oggi ho da fare, scusami ma c'è il mio campo, lo devo seminare, oggi c'è il mercato, ci devo proprio andare, scusami col tuo padrone, ma oggi ho da fare. Il re mi cancellò da ogni angolo del cuore, ma non si pentì di avergli dato amore, andate, disse ai servi, in ogni angolo di strada, chiamate chi incontrate, riempite questa casa, è un giorno assai speciale, si sposa il figlio mio, andate servi miei, verrà chi vuole Dio. Vennero pian piano cantando, riempirono la casa, misero il vestito migliore, nessuno trovò una scusa, facce sconosciute venute da lontano, non hanno perso tempo a dire sia un sovrano. Il re fece il suo ingresso e disse con rimpianto, io li ho chiamati amici, a loro ho dato tanto, volevo dargli tutto, tutto quel che avevo, e invece hanno venduto per 4 lire il cielo, e accolse gli invitati, li accolse ad uno, poi fermò il suo sguardo su quello più lontano. Dentro la mia casa in festa, dimmi come sei entrato, senza l'ombra di un vestito, che onori chi ti ha invitato, cacciatelo di fuori, insieme ai vecchi amici, dove c'è pioggia e vento, dove c'è solo pianto, dove rimane solo la certezza di avere paura.